grazie di essere venuti così tanti. Questa è la seconda delle quattro serate che dedichiamo a Primo Moroni. E anche questa settimana il film pone l'accento su un quartiere di Milano di anni 50 e 60, che è quello di Brera, che non fu praticamente un luogo moroniano, nel termine del ticinese, insomma, quindi crocevia intellettuale e artistico, quanto più un luogo di bar, quindi un luogo di ritrovo, in cui si incontravano studenti dell'accademia, artisti, intellettuali, per digiorno di ogni tipo. Che i bar e i locali fossero un luogo che interessasse a Moroni lo si capisce facilmente da tutti i suoi scritti. Allora quella del Bar Genis, in realtà, che è il soggetto un po' dell'opera di Baresi di stasera, è la storia di un bar che, come tanti altri, descrive il cambiamento della città, e di quartieri che scompaiono, di periferia che vengono spostate, che fanno fagotto e vengono spostate ancora più lontano. Volevamo leggere prima un pezzo di Bianciardi, tratto dalla Vita Agra, che racconta un po' di quello che era forse un movimento abbastanza diffuso in quegli anni, nella Milano degli anni 60, soprattutto appunto in questo quartiere.
Sì, della Vita Agra abbiamo scelto i passi in cui si parla dello stare al bar, dell'andare in trattoria, lui e Carlone, e i passi in cui si parla della stazione centrale, per ricollegarsi idealmente al racconto di Anna Maria Ortese letto la volta scorsa. Il caffè oggi lo prendiamo doppio al bar delle Antille, dove per fortuna non si fanno vedere i pittori capelluti e le ragazze nere coi piedi sporchi, ma soli noi due, io e Carlone, a parlare delle parti nostre e di com'era la domenica laggiù, noi fermi in piazza del Duomo a guardare le ragazze col petto che escono dalla messa di mezzogiorno. Anche qui certo fanno le messe, ma a guardare sul sagrato non c'è nessuno. Un discorso tira l'altro e si arriva passeggiando lemme lemme fino al tocco, il tocco e mezzo, quando spunta l'appetito e si decide di andare insieme al bersagliere, che con 800-850 lire ti dà la pasta asciutta e la costata, magari anche un quartino di vino e una mela. La costata bisogna dire alla cameriera, perché se dici bistecca ti dà la bracciola e se dici bracciola non ti dà niente. Rimane lì incantata a dire «Prego, signore». Dopo un altro caffè doppio e si rimane a ciondolare i tavolini del bar delle Antille, senza badare ai pittori capelluti e alle ragazze coi piedi sporchi, soltanto noi due, Carlone e io, vecchi compagni contubernali del numero 8 terzo piano, amici come sono soltanto amici due uomini quando intorno c'è il pericolo, come una notte di settembre vicino a Lecce, quando scendevano rossi i Bengala, grappoli dell'ira, uva della collera, insomma erano bombe inglesi. E fu Dodi a destarmi e mi vide le mani tremare e mi ci mise una sigaretta e la fumammo vicini, accosto al muretto del vigneto, mentre di lassù scaricavano tonnellate di tritolo addosso ai tedeschi della Göring in fuga verso nord. Così ora con Carlone la sigaretta scambiata è un pegno di amicizia a difesa contro quest'altra collera grigia della città che si stringe attorno a noi e minaccia quest'isola nostra. Appena oltre il tavolino nostro di ferro intravedi sotto la griglia scorrere impetuosa l'acqua della fogna che mina il tuo terreno e da un momento all'altro tutto può crollare, aprirsi una voragine che inghiotte noi e le Antille e tutta quanta la strada giù fino al palazzo della Braida Guercia. E io stavo al terzo piano del numero 8 con Carloni, invece. Certe volte la domenica mi portava con sé a studiare qualche servizio fotografico. Le ballerine di via Passerella, povere figliole anche loro, magre e rifinite dalla fame, con 2000 lire a serata in tutto, più si capisce le marchette. Oppure l'osteria di Via Lanzone, dove vanno i vecchi patiti della lirica a cantare, chi mi frena in tal momento. Siedono ai rustici tavoli di legno, mangiando salame e bevendo vino. Poi a un tratto uno attacca la donna immobile, accompagnato da un vecchio pianoforte verticale, e tutti applaudono. Oppure la fiera della roba usata, con tanti oggetti che credevi scomparsi, uno scaldino di rame, una pistola d'avancarica con tanto di bacchetta, o l'edizione, incompleta purtroppo, di Fantomas. Aspetti, insomma, della città vecchia e nuova, vicini a scomparire o non ancora nati. Carlone, dunque, i pittori cappelluti delle Antille, i fotografi affamati del numero 8, le ragazze nere coi piedi sudici, i ragionieri che uscivano in branco, avviliti e crucciosi, dalle banche e dagli uffici di vetro e alluminio, i colleghi della redazione, Corrado, Marina, Franzi il Triestino, i pelotari. Ma io avrei voluto conoscere altra gente che certamente doveva esserci in città. Ci doveva pure essere in città l'equivalente di Tacconi Otello, consigliere provinciale e attualmente stradino sotto Montemassi. Franzi il Triestino a volte mi favoleggiava di operai grandi e grossi che limano la ghisa con le mani da quanto le hanno callose, ma non era facile vederli, almeno per me che entravo in redazione alle 9 e ne uscivo alle 7 di sera. Gli operai limatori di ghisa con le mani arrivavano infatti ogni mattina alle 6 coi treni del sonno, mangiavano bivaccando in fabbrica e ripartivano con gli stessi treni prima delle 6, ogni sera così. Anche soltanto per vederli bisognava essere alla stazione, o la mattina presto o nel tardo pomeriggio, e per me questo era possibile o il sabato o anche gli altri giorni, ma solo a costo di levarmi all'alba. O, forse meglio, a costo di non andare a letto per niente, restarsene in giro con Carlone tutta la notte, prima nei bar ancora aperti, poi per le strade livide, all'ora in cui cominciano gli spazzini a innaffiare e a dar di granata. Alle 5 cominciano a entrare i primi treni in stazione e a buttare giù battaglioni di gente grigia, con gli occhi gonfi, in marcia, spalla a spalla verso il tram, che li scarica all'altro capo della città dove sono le fabbriche. Per 2-3 minuti, sotto le volte della sala biglietti, sfilano a passi lesti, poi tutto ritorna vuoto e silenzioso fino al prossimo treno, al prossimo sbarco di gente assonnata e frettolosa. Non puoi fermarne uno, chiedergli come si chiama, che cosa fa, se è vero che lima la ghisa con le mani, come dice Franzi il Triestino. Li guardi e sono già sfilati via senza voltare gli occhi attorno. E anche più fretta hanno la sera, perché la paura di perdere il treno, un treno qualsiasi, sempre disponibile perché tu lo perda. E poi ti tocca aspettare mezz'ora il prossimo ed è mezz'ora sottratta al sonno. Anche se dall'orologio è chiaro che non ce la faranno, gli uomini grigi e intabarrati con una sciarpa di lana al collo o il passamontagna calato sugli occhi non rallentano la marcia verso la banchina dei treni e continuano ad arrancare anche quando il convoglio si è messo in moto e gli vanno dietro ostinati e febbrili. Succede che qualcuno metta il piede in fallo e finisca sotto le ruote e gli altri allora si affacciano al finestrino per vedere a chi è toccata, poi si rimettono a sedere. L'era il Gino, informa uno nel silenzio. Io mi chiedevo se ci fosse modo di conoscerli, questi compagni di Tacconi Otello, di parlarci, superando la difficoltà dei dialetti, di allearsi con loro, perché senza questa alleanza, lo capivo, la missione mia non sarebbe mai andata in porto. Ma era possibile questo con i rispettivi orari così scombinati? E se non era possibile, avrei dovuto continuare a passare la giornata tra la redazione, le Antille, il numero 8 di Via della Braina, lo sferisterio della Pelota e la cantina dei vini sardi?
Allora, concludiamo. Concludiamo con un pezzo di Primo Moroni, che è un dattilo scritto che abbiamo trovato in archivio, che racconta un po' quelle che sono state l'evoluzione dei non solo dei caffè letterari, però anche dei bar e dei locali di Milano. Questi locali di Milano, che negli anni 50 e 60 sono stati abbastanza il centro della vita sociale di molti gruppi, poi verso più tardi, verso i 70 e 80, ma anche Boh, nei primi 90 sono stati frutto di una vera e propria identificazione di stili di vita, di mode, di compagnie. E quindi questi locali frequentati diventavano dei veri e propri luoghi simbolo. Comunque Moroni scrive così. Lezione di Primo Moroni sui caffè letterari degli anni 50 ad oggi. Diciamo che quello che ho fatto io è relativo esclusivamente alla città di Milano, dagli anni 50 in avanti. Quello che può unificare alcuni locali milanesi dagli anni 50, 60, 70, perché per quelli contemporanei si può fare un ragionamento a parte, è l'essere spontanei, diventare spontaneamente un luogo di riferimento. La loro nascita e il loro sviluppo nello schema di racconto che farò sinteticamente è collegato al clima culturale e politico, alla struttura dei sentimenti dominanti. Le varie fasi della società milanese del dopoguerra, per usare un termine strettamente mediato dall'organizzazione sociale, diciamo che c'è una prima fase dagli anni 50, definita pre-fordista, una seconda fase dagli anni 60, definita di affermazione e diffusione del fordismo, una terza fase della sua lenta frantumazione, che parte da metà degli anni 70 fino ad affermarsi definitivamente negli anni 80 della società post-fordista, quarta fase. Per ciò che riguarda la tradizione classica del caffè letterari, si può fare un paragone con quelli di Firenze e Roma. È il bar Giamaica, che nasce inizialmente come Ponte di Brera nel 21 e assunse il ruolo di riferimento delle avanguardie artistiche a partire dal dopoguerra. Avanguardie artistiche principalmente nel campo figurativo e letterario. Questo suo ruolo era sicuramente facilitato da due fattori. La collocazione urbana, un quartiere medievale ai bordi della città dell'eccellenza, cioè ai bordi del Monte Napoleone, del Turati, e ai bordi di Via Giardino e Via Manzoni, così come erano configurati i quartieri nella città preindustriale, che avevano un'estrema vicinanza tra le zone dell'elite e quelle del popolo. Erano infatti sistemi integrati. Il secondo fattore era dovuto al fatto che era vicino all'Accademia di Brera. Sono rari gli episodi che ripetono un punto di riferimento come il Giamaica nelle città milanesi. Passiamo dalla prima fase, che può essere compresa tra il 45 e tutti gli anni 50, dove si può dire che la cultura dominante è tutta di tipo istituzionale, sia che sia espressa da organismi in quanto tali che da forme partitiche, nel senso che è tutta dentro il sistema di partiti o dentro le istituzioni, è noto che invece in genere i caffè letterari di genesi spontanea sono piuttosto la fronda di questa tendenza, che non ha la sua conferma quando hanno una funzione di modernizzazione e cambiamento sociale dal punto di riferimento. Scusa. Gli anni 50 sono retti da un'ideologia generale che può essere definita ideologia della ricostruzione, cioè di ricostruire il paese distrutto dalla guerra, che ha come ovvio e noto nell'ideologia del lavoro. C'è l'operaio professionale, il soggetto sociale professionale, da un sistema democratico che è stato definito democrazia consociativa, dove le reciproche opposizioni, quelle democristiane e comuniste, sostanzialmente si legittimano a vicenda dentro l'arco costituzionale, perché hanno partecipato alla resistenza, per cui sono gli anni di invenzione della tradizione per dare unità al paese d'Italia. Quasi andiamo a pezzo. E in questo è il caso della vicenda italiana. Si è inventata una cultura della resistenza come secondo risorgimento, che non corrisponde minimamente a quello che era realisticamente successo, che era piuttosto stata una guerra civile che non una tendenza unitaria. Quindi la cultura è dominata da questo patto istituzionale fra i partiti che hanno partecipato alla resistenza, ed è tutta schiacciata all'interno di una serie di agnesi che vanno a morire, o sentieri di nidi di ragno, o di qualche altro che corrisponda all'invenzione culturale di qualcosa che non è mai avvenuto, ma che va tramandato come una seconda cultura. In questo senso Milano è una città esemplare, nel senso che è una città che ha al proprio comando una delle borghesie industriali incrociate con elementi nobiliari più colti della storia d'Italia. Posso citare i Visconti di Modroni, Bagatti Valsecchi, Branca, Falck, Pirelli, i quali producono una grossa egemonia di tipo culturale organizzata dentro la struttura della città. Producono questo tipo di egemonia culturale organizzata dentro la struttura attraverso dei centri culturali, indipendentemente dal fatto che siano delle posizioni di sinistra o cattoliche o di destra. Il periodo degli anni 60 è rilevante perché cambia la città. C'è una modernizzazione, arrivano 50.000, 600.000 nuovi abitanti, vengono dal sud del paese, si costruiscono nuovi quartieri, si separa la fabbrica dal quartiere. Si organizza la città secondo il classico modello fordista, però cambiano anche i consumi e crolla la cultura dell'ideologia della ricostruzione, per consunzione interna, nel senso che gli operai, soggetti, lavoratori, avevano aspettato per anni il cambiamento, il sacrificio, per fare l'Italia, per realizzare delle idee nate durante la Resistenza. E questo non avveniva mai. A un certo punto si sono rotte le palle. Poiché qualcosa cominciava a muovere, a organizzarsi in altro modo. Nel contempo il capitale modernizzava interamente l'organizzazione della città, svecchiava il rapporto ai percorsi precedenti. Questo frantumava le appartenenze. Si intravedono molte scissioni politiche in quel periodo. Nascono per la prima volta in questo paese, non solo a Milano, ma particolarmente a Milano, le culture autogestite, fuori dalle appartenenze. Fuori dall'appartenenza alle grandi organizzazioni politiche generali. Nascono i quaderni piacentini a Piacenza, ma nascono in quegli anni anche i Rossi a Milano, il Menabò di Vittorini diventa un luogo di incrocio della letteratura industriale. Cambiano i costumi e i comportamenti. A Sanremo vince l'episodio storico Mina poi Celentano, con 24.000 baci. Detta oggi sembrerebbe una stupidaggine, ma invece era un vero e proprio rovesciamento. Nascono poi anche tutti gli episodi dei quasi di lunga, nascono tutti gli episodi di quelli che è stato il cabaret all'interno del panorama milanese. È iniziato tutto con l'Intra Derbys Club di via Monterosi, di Enrico Entra, che è il fondatore del cabaret colto italiano, nonostante la decadenza degli ultimi anni. Diciamo che i maggiori esponenti del cabaret, che poi diverranno i grandi protagonisti televisivi, sono nati proprio in questo luogo: Iannacci, Luzzi, Ferri, De Luca. Negli anni 70, come è noto, sono gli anni della politica e della rivolta esistenziale, che ha dominato tutti gli anni 60, ed è essenzialmente una rivolta anti-autoritario, mette in discussione tutte le istituzioni, il principio di autorità della famiglia, del partito del vescovo, del docente universitario. È una cultura apparentemente in negativo, in realtà propositiva, propone altri percorsi possibili, innanzitutto propone il continuo rivoluzionamento del soggetto. Il girovagare notturno da parte di giovani e strati intermedi dell'intellettualità milanese era anche la dimostrazione di questa inquietudine della continua ricerca di un modello di continuità reale diverso da quello proposto tradizionalmente, indipendentemente dal centro della sinistra o dal centrodestra. A questo si sostituisce, come è noto, il periodo di gruppi politici, e in questo caso tutta la città è difficile da definire, perché è una grande macchina comunicativa. La città di Milano negli anni 70 ha decine e decine di luoghi dove si fa politica. Forse decade in parte l'attenzione culturale, la funzione specificatamente culturale, anzi vi è un momento di rifiuto della grande esperienza della cultura e della critica borghese, a partire da Thomas Mann e poi tutti gli anni. Però la città è una grande macchina comunicativa, dominata dalla politica. La definizione di caffè letterario sparisce completamente, è sostituita dalle sedi politiche, dai centri sociali. Nei dintorni delle sedi politiche, dei centri sociali, tutti i locali che ci sono investiti da questo processo complessivo di fare politica. Era la comunità totalizzante del confronto tra le grandi strategie di possibilità di risolvere la contraddizione tra la composizione sociale differenziata del soggetto dalla nascita moderna e l'organizzazione. Quindi in realtà l'evoluzione o l'involuzione di quelli che sono stati i caffè letterari a partire dagli anni 60 è dominata essenzialmente da un modello politico che, quando comincia a prendere piedi, soprattutto nella città di Milano, porta alla scomparsa di questo tipo di luoghi, non tanto per il fatto che non ci fossero più, ma dall'esaurirsi di quella spinta, di quella carica vitale che a partire dall'Ottocento, con la scapigliatura milanese e poi riprendendo i modelli francesi, aveva un po' portato delle istanze completamente rinnovatrici all'interno del panorama culturale. E quindi potremmo dire che potenzialmente certi luoghi, come sono stati, come lo sono ora, i centri sociali, sono un po' una diretta continuazione di altri luoghi dove si passava la giornata, si perdeva il tempo, si faceva politica in un modo o nell'altro, si faceva cultura in un modo o nell'altro. E quindi niente, ci piacerebbe vederla così, come in realtà un grande filo di controcultura che è partito nell'Ottocento francese, nel quartiere di Montparnasse, è passato per la scapigliatura, che ha trovato i suoi luoghi favoriti a Milano, soprattutto nel triangolo tra Porta Venezia, tra San Babile e Monforte, si è spostato poi nella Brera degli anni 50 e 60, si è diffuso in tutte le città e in tutte le città attraverso dei nuovi centri, dei nuovi poli culturali, quali che sono il posto dove siete questa sera. Vabbè, niente, ci guardiamo un film dopo.